Ringraziamo il professor Fiori. Prima di passare la parola al professor Wasserstrom, io vorrei ricordare che il governo cinese ha un piano per urbanizzare altri 300 milioni di persone nei prossimi anni. Questi sono sostanzialmente diciamo, contadini, abitanti delle campagne, che dovrebbero essere portati nelle maggiori metropoli del paese, per favorire appunto un processo di urbanizzazione che dovrebbe innescare un processo virtuoso di crescita e quindi di sviluppo economico. A quel punto, diciamo, più o meno entro il 2030, la Cina dovrebbe avere 1 miliardo di cittadini urbani. Questo si ricollega perfettamente al discorso che stiamo facendo perché una cosa è riuscire a urbanizzare questi abitanti delle campagne dandogli però nello stesso momento i diritti che sempre più frequentemente chiedono apertamente, come appunto il diritto all'assistenza sanitaria, all'assistenza scolastica e tutti gli altri diritti che hanno i cittadini urbani della Cina. Altra cosa è lasciarli, come per troppi anni sono stati lasciati i contadini, i migranti, lavoratori nelle metropoli senza diritti. In tal caso, ovviamente, potete immaginare che le grandi metropoli cinesi potrebbero trasformarsi in dei focolai di instabilità, e di rivolta. Da questo punto di vista, diciamo, mi preme anche ricordare che nei mesi e nei precedenti l'arrivo di Xi Jinping alla presidenza della Repubblica, quindi appunto parliamo del novembre 2012, negli ultimissimi anni della presidenza di Hu Jintao con Wen Jiabao Premier, in Cina ci sono state delle grandi manifestazioni, delle grandi proteste che hanno abbracciato più o meno tutti gli ambiti della società. Ci sono state proteste operaie, la cui, diciamo, quella simbolo è stata quella degli operai della Honda. Ci sono state proteste contro il land grabbing, come la clamorosa protesta dei contadini di Wuhan, che è un villaggio del Guangdong che si ribellò violentemente contro l'esproprio illegale delle terre. E ci sono state proteste ambientali clamorose, sempre appunto subito prima dell'arrivo di Xi Jinping. Dopo l'arrivo alla presidenza di Xi Jinping, tutto questo fermento, appunto quasi di rivolta, sembra sparito. Allora io adesso, prima di passare la parola al professor Wasserstrom, gli vorrei chiedere appunto se lui può spiegarci durante il suo intervento, assolutamente quando vuole, se tutto questo improvviso calmarsi di quello che sembravano appunto dei focolai, un quadro comunque di instabilità, sia dovuto principalmente a un inasprimento delle misure repressive da parte del governo cinese, oppure se non c'entri comunque anche in un certo senso da parte di una parte della popolazione cinese, quasi diciamo un'accettazione che stanno conquistando dei diritti salariali, di cittadinanza e insomma questo. Passo la parola al professor Wasserstrom per la sua relazione.
It's a great pleasure for me to be here and share a stage with Professor Fiori, whose work I've been reading recently, edited a volume on how to think about China's rise. And to have colleagues from Sinoforum, which is a really inspiring website. I've been mourning the loss of China Beat, which I was part of for 4 years, and been looking for something that captures what I thought was the spirit of that, which is to have a dialogue between specialists and non-specialists, and also to think about China from multiple directions so that China isn't always a dark or a serious or a scary story. It's sometimes that, but it's sometimes also something you can think about hopefully or playfully, and I find that very much in. I just wish I could read Italian better to follow it more regularly. But it's a great pleasure. And I want to talk about protest, and I'll deal with all that's been said, not to challenge it, but to put something of a historian's perspective, and also the perspective of somebody who thinks that what is very important is the stories that people tell about what political action means, what political action by a government, but also what political action of protesters. So I'm going to say things that will complement much of what Professor Fiore said, but I'll be talking more about history. I'll be talking more about international, the way protesters look at things that people are doing in other places, and I'll talk more about stories, including a very important story now, Xi Jinping's story of the Chinese dream.
Grazie al...
Yeah, maybe move that, yeah. Good idea.
Grazie molto al professor Fiori per la sua illuminante relazione. Sto leggendo ultimamente, ho letto alcuni dei suoi lavori, sono molto interessanti. Grazie anche ai miei amici di Cina Forum. Io sono stato per alcuni anni, sono fondatore, sono stato parte per alcuni anni di un blog sulla Cina, di un portale sulla Cina che si chiama China Beat, e che è stato creato proprio per mettere insieme diverse competenze, cioè competenze di specialisti e competenze di non specialisti, per far incontrare in modo appunto interdisciplinare anche diverse figure. E sono sempre un po' alla ricerca di qualcosa che somiglia a quello, quindi per me Cina Forum è stato molto una fonte di ispirazione importante. Vorrei poter leggere meglio l'italiano per seguirlo meglio. Io sono convinto che quando si parla di Cina non bisogna per forza parlare di qualcosa di breve, di qualcosa che faccia paura, di qualcosa di buio, ma diciamo la Cina come tematica può essere affrontata in tanti modi, e uno di questi è quello più analitico, è un modo analitico e non solo, ma può essere anche un modo un po' più leggero. Noto che c'è una certa pesantezza quando si parla di Cina, forse più a causa dei pregiudizi. Io vi parlerò appunto delle proteste che si sono verificate in Cina negli ultimi decenni. Sono uno storico e quindi adotterò una prospettiva storica, ma soprattutto cercherò di raccontarvi le storie che le persone riportano rispetto a che cosa la protesta significa per loro, cioè come le persone rappresentano la propria protesta. E quindi parlerò rispetto all'intervento del professor Fiori più di storia e più di proteste a livello globale, cioè come le proteste che si verificano negli altri paesi hanno poi un impatto e di come influenzano quelle che si verificano in Cina. Un'altra storia che vorrei raccontarvi è quella di Xi Jinping, attuale presidente, scusate, Xi Jinping, e la storia è quella del sogno cinese.
So Xi Jinping has talked a lot about something he calls the Chinese dream, which is very different from the American dream that comes from my country. The American dream is primarily about individual mobility or your family getting ahead, bettering its circumstances. The Chinese dream is about a nation reasserting itself in the world and rising up under the leadership of a strong state. In America, you can't say, in America, you can say, for the American dream to thrive, the state needs to get out of the way. In China, you can't say that because the Chinese dream, about the Chinese dream, because it is a state project. I think one of the things, I also agree that China is not on the verge of radical transformation. The Communist Party has outlived many predictions of its imminent death. Before the predictions of Arab Spring coming to them, there were the predictions that the Berlin Wall had fallen, so surely the Communist Party was on its last legs. So for me, the puzzle, the thing that needs to be explained, is why, when China is so strong, when the party is doing, by many ways, so well, why does, and at a time when it seems to have come up with a way of handling most protests, in a way that won't undermine and delegitimate it too much. Why does it periodically, does the leadership get so worried about things like a group of 15, 16, 17, 18, 19, and 20-year-olds in Hong Kong taking to the streets, these images here. Why do they get so worried as they do about unrest in Xinjiang and in Tibet? Why do they periodically lash out against other kinds of groups that are organizing other kinds of protests? And here I would say we need to be mindful of both the dream that Xi Jinping talks about and the nightmares that haunt him.
Quello che vorrei sottolineare subito è che il sogno cinese, cioè il sogno che viene promosso dall'amministrazione Xi Jinping, è molto diverso dal sogno americano, appunto del mio paese. E il sogno americano è fondamentalmente un sogno che riguarda la dimensione individuale, cioè di mobilità individuale, cioè di possibilità di salire nello status sociale a livello individuale, cioè la famiglia, la tua famiglia che procede, che va avanti, che sale di status. E invece nel caso della Cina si parla di una nazione che si rialza dalle difficoltà della storia e va avanti, procede sotto uno stato forte. Quindi nel caso del sogno americano abbiamo uno stato che deve scomparire, nel caso del sogno cinese abbiamo un progetto statale, uno stato forte. Dunque, ci sono state, io sono d'accordo quando si dice che la Cina non è, diciamo, vicina a una trasformazione radicale. Ci sono state molte premonizioni, ma ci sono state molte persone che hanno detto che lo sarebbe stata, che sarebbero state grosse trasformazioni, comunque un ribaltamento di regime, durante per esempio le primavere arabe, ma anche durante la caduta, anche quando è caduto il muro di Berlino. Io non penso che sia così. Però mi pongo una domanda, cioè nel momento in cui il governo cinese sta attuando delle politiche che apparentemente sono abbastanza popolari tra la sua popolazione, che comunque economicamente sta andando avanti, cioè nel momento in cui sta attuando le politiche che stanno facendo migliorare la popolazione, perché c'è questa preoccupazione da parte del governo quando ci sono gruppi di studenti di 18-20 anni, come abbiamo visto nel caso di Hong Kong, che protestano? O perché si preoccupa quando ci sono le proteste nella regione autonoma uigura del Xinjiang, una regione autonoma musulmana? Perché si preoccupa quando ci sono le proteste in Tibet, nel momento in cui sta facendo procedere il suo progetto in modo molto positivo a livello di crescita e di sviluppo? E non solo, ci sono anche quando la preoccupazione c'è anche quando ci sono altri gruppi, tipo Falun Gong, insomma, vari gruppi che preoccupano molto il governo cinese. Allora vi vorrei parlare del sogno, sì, del sogno di cinese, quindi di Xi Jinping, sotto la visione di Xi Jinping, ma anche del suo gruppo.
So what I would say is that the Chinese leadership for quite some time has been both very self-confident and jumping at its own shadows, very paranoid at certain moments. And I think it feels it has a very powerful story to tell about the country thriving under its rule and putting behind it periods of national nightmares. The national nightmares that it's trying to put behind it forever were periods when China's territory shrank, was chipped away at by different groups, by periods of foreign imperialism and Japanese invasions. So starting with the 1840s and especially the defeat by Japan in the 1890s, these are seen as nightmares. When China got weaker and weaker in the world, and then another nightmare, nightmarish time is to think about times when China became chaotic. The Cultural Revolution is a nightmarish time for many Chinese, and is a time that the leadership wants to not be repeated either, and can talk about the danger of being repeated when they feel like it. The government wants to be able to monopolize the dream story, and the dream story is about a revolution that moved China to become modern in a very specific way and that led the territory to grow again to a size that it is now. The nightmare is about anything that shrinks that territory, anything that might plunge the country in any way back into chaos. After the Soviet Union imploded, the Soviet Union became a sort of version of that nightmare as well. Gorbachev was seen as the person who was allowed to happen exactly what the Chinese Communist Party leaders do not want to happen. One reason that Xi Jinping and Putin get along so well is both of them agree that the person who really you don't want to follow in the footsteps of was Mikhail Gorbachev, who came into power over a big state and ended up with one that had gotten less powerful and less unified. These were the most powerful images associated with Chinese protests until the Hong Kong protests. These are the images of 1989. 1989 is another version, is another kind of nightmare to China's current leaders. 1989 was the year when things started to fall apart in the Soviet bloc, and when it seemed as though there was a real challenge to Chinese control. And so now one of the things that the strategies that the government has adopted that explains why I think protests now tend to be less dangerous is the government said, we will allow protests that don't look anything like 1989. Anything that looks anything like 1989, we will deal with harshly, but we'll allow things that don't look like 1989. What was 1989? What was key? And here I think we can see many things that aren't different from the protests that Professor Fiori talked about since then. 1989 was multi-sited. It wasn't just Beijing, it was cities around the country. Hundreds, over 100 at least. Some of them, there were 1 million people in the streets of Beijing. That's where all the television cameras were. There were 500,000 people on the streets of Shanghai. That's still a big protest. There were tens of thousands, if not hundreds of thousands, in many other places. So it was multi-local. Any protest now that is in more than one place, like Falun Gong seemed to be an organization that was in multiple places, gets dealt with harshly. 1989 was not homogeneous socially. There were people from all different walks of life. And 1989 did not have a single aim or a single grievance. And 1989 was led by young people who claimed to have their own vision of how China could be modern in the world, symbolized by the goddess of democracy, among other things.
La leadership cinese ha attraversato negli ultimi decenni diverse fasi, è passata da fasi di grande sicurezza in se stessa, ma anche da fasi che appunto molto, c'è cioè un'espressione in inglese utilizzata molto bella, cioè di saltare nella propria ombra, quindi avere una fase della propria ombra. La leadership cinese ritiene che la storia sia molto importante, nel momento in cui la storia è quella di cose potenti, allora il paese è potente. Questo vuol dire che gli incubi storici appunto della leadership cinese sono molto importanti. Tra questi vorrei citare l'imperialismo degli stranieri in Cina e le guerre contro i giapponesi, quindi l'occupazione giapponese del criminale della Cina e la guerra contro i giapponesi. La Cina, in quel momento, in queste fasi storiche, soprattutto nell'Ottocento, stava diventando un paese sempre più debole e a livello internazionale stava perdendo il suo peso e quindi non aveva più importanza. E questo, l'altra fase che è importante, importante come incubo, è quella che ha portato, sono quelle fasi che hanno portato il paese nel caos, appunto come sia come queste già citate, ma anche l'anno 1989. La leadership cinese non vuole che si ripeta quello che è successo nel 1989, ma vuole in qualche modo monopolizzare la storia del sogno, cioè si vuole riappropriare di questa storia del sogno e vuole evitare in tutti i modi che succeda quello che è successo nell'89. Cosa vuol dire riappropriarsi della storia del sogno? Vuol dire che quello che la leadership cinese oggi vuole promuovere è quella, è l'immagine di un paese moderno, potente, sviluppato. Il suo incubo è quello che comporta la ripetizione di quello che è successo in queste fasi di crisi, in particolare nel caos dell'89. Un'altra fase di crisi importante, appunto già citata, è stata quella del crollo del blocco sovietico, una fase che ha posto delle sfide molto importanti per la Cina e che costituisce ancora un incubo per l'attuale leadership cinese, per la quale Gorbaciov rappresenta tutto quello che la Cina non vuole, rappresenta un leader che ha preso in mano un paese potente e l'ha portato al collasso. Per questo Putin e Xi Jinping sono molto amici e si trovano molto bene, perché Putin rappresenta quello che Gorbaciov non è, quindi l'incubo e l'immagine di tutto quello che non deve essere una leadership è Mikhail Gorbaciov. Queste sono immagini molto potenti queste immagini sono quelle più potenti del 1989, sono quelle che circolavano rispetto alla protesta in Cina prima delle proteste di Hong Kong. Nel 1989, come appunto ho citato, il blocco sovietico è crollato e questo collasso ha avuto degli impatti molto importanti sulla leadership cinese. Ora le proteste sono diverse, però diciamo che la logica che segue il governo cinese nel gestire queste proteste, queste manifestazioni, è un po' questa, cioè se somigliano in qualche modo, se hanno delle caratteristiche che ricordano il 1989, allora vengono represse immediatamente. Se invece non hanno quelle caratteristiche, diciamo che vengono represse in modo più leggero, magari non represse ma gestite. Le caratteristiche del 1989, quelle più importanti, sono tante. Tra queste si possono citare il fatto che geograficamente non erano localizzate in un unico luogo, ma erano distribuite su tutto il territorio cinese, con milioni di persone che sono scese in strada. Solo a Shanghai 500.000 di persone sono scese in strada, centinaia di migliaia in altri posti, e quindi questo ha messo in crisi la leadership, perché si sono trovate con varie zone geografiche del paese nel caos. E per esempio il movimento Falun Gong ha questa caratteristica, perché è distribuita in vari luoghi del paese. Nello stesso tempo, nel 1989, sono state avanzate diverse richieste, le tematiche della protesta erano tante, soprattutto c'erano soprattutto giovani e studenti che portavano avanti un'idea diversa di Cina, di una Cina moderna, di una Cina democratica. Le proteste che hanno questa caratteristica fanno molta paura al governo, perché ricordano il 1989.
What I want to give is a concrete example of some of what I've said. The Chinese dream, the narrative of China's rise under a particular pursuit of modernity, is carved in marble in the center of Beijing, in a monument to the martyrs of the revolution, that has friezes that show different scenes from the revolution that are seen as bringing on a linear direction from a bad past to a glorious future. One of those panels shows a scene from the May 4th movement of 1919 that the Communist Party views as having paved the way for the founding of the party. It shows young people, young students, lecturing to workers who join them on the streets. Different groups go there to fight for a stronger new China. When the students of 1989 gathered in Tiananmen Square, they gathered in front of that freeze, saying symbolically,
you no longer, you old men, no longer represent this dream, this vision. We are more true representatives of that. If, when they claimed part of the dream, not that that term was being used yet, the government responded by saying, no, actually what you represent is a nightmare not to be repeated. The government publications about 1989 protests continually said the students are creating Dongluan, chaos, a code word for acting like Red Guards of the Cultural Revolution. So the fight over 1989 was largely a fight over which part of the past was being replayed on the streets of China. And I think that's very important in going forward to understand, because the same, in some ways, the same fight happened in Hong Kong as well.
Ricordarvi un esempio concreto del discorso, della narrativa che il governo cinese diciamo, porta avanti quando parla del, quando argomenta sul sogno cinese, si può dire che questo sogno cinese è inciso nel marmo in centro a Pechino. Ci sono delle immagini appunto incise in alto rilievo nel marmo, in cui fanno vedere un paese prostrato che da una situazione estremamente difficile, di grosse difficoltà, diventa un paese potente, diventa un paese sviluppato. E questo marmo dove lo troviamo? Nella piazza dove ci furono le proteste del 4 maggio di 1919, in cui diversi gruppi sociali, studenti, lavoratori, tutti insieme protestarono per un cambio di regime, per vedere una nuova Cina democratica, una nuova Cina sviluppata. Quello che è successo anche nel 1989, quando gli studenti si sono raggruppati in un luogo altamente simbolico a Pechino, in piazza Tiananmen, davanti all'immagine di Mao, dicendo non siete voi, non ci rappresentate, non siete voi il sogno cinese siamo noi. Quindi dovete andare via. Il governo, da parte sua, ha risposto no, voi non siete nessun sogno, voi siete un incubo da non ripetere. In tutte le pubblicazioni cinesi, che diciamo in cinese, in lingua cinese, che circolano in Cina sul 1989, gli studenti rappresentano il caos, vengono proprio identificati con questi due caratteri, Dongluan, che significa caos. E quello che è successo a Hong Kong è, per la leadership cinese, molto simile a quello che è successo a Pechino nel 1989.
So when we got to the stage of the Hong Kong protests, I was not in China for 1989, but I was in Hong Kong for a couple of days to see this umbrella movement. You had some things that suggested similarities to 1989 in the sense of this was uniting people across walks of life within Hong Kong. What the government in Beijing feared most was something like 1989 would happen in that it would spread to other places. It did not spread to other places. There wasn't even that much sympathy with the protests necessarily in the mainland. But when there was any move toward showing sympathy to the protests, there was harsh repression on the people in the mainland who did this, while there was toleration of what was going on in Hong Kong. So this was, again, I think part of the sophistication of the Chinese government dealing with protests is dealing with things in using different methods for different kinds of threats. But what haunted the government was the notion that this could be something that would spread. And that showed the paranoid side, showed that even people would just post something online saying they supported the protests in Hong Kong would be treated in a very repressed way, while the self-confidence of the regime was that the protests continued in Hong Kong and there wasn't a lot of violence used to destroy it. So there I think we see the balance of the two. There's a lot more that I could say about Hong Kong and about 1989, the international influences on them, but I'm going to try to wind this up so that we can have time for questions. But I think The fact that the Hong Kong protests made the Chinese government very nervous was that it had some elements that seemed reminiscent of this Chinese event of the recent past that they didn't want to see repeated, and had some elements that looked like they might be like the color revolutions that were the events in other places that they didn't want. And their response, again, as in 89, was to use a negative period from the Chinese past to describe what was going on in Hong Kong, and to say that what was going on in Hong Kong was Dongguan, to say that the students were acting like Red Guards and creating instability that would threaten China's growth. So we see there both the self-confidence to allow this to happen in a way, and the paranoia to feel that it needed to be discredited through this appeal to the darkest period of the recent past. At first, that was hard to do because the protests were incredibly peaceful, but over time, all there needed to be was a couple of incidents that could be shown online over and over again that showed protesters roughing up police. Until those images circulated, the Chinese government blocked, for the first time ever, Instagram. They went beyond saying, we're going to control what you can say. They said, we will not even let you show an image. So that shows the paranoia. But as soon as there were images that could allow there to be this debate over history, that they could give them some basis for saying that Hong Kong was in a state of Dongguan, then they could ease off and relax to some extent.
Dunque, io non ero lì quando ci sono state, non ero fino a me quando si sono verificate le proteste del 1989, però ho avuto occasione di essere presente in vari luoghi nelle proteste di Hong Kong proprio durante quella che è stata chiamata, è stato chiamato il movimento degli ombrelli. Ci sono dei fattori che uniscono, degli elementi che accomunano le proteste del 1989 e quelle di Hong Kong, recenti, degli ultimi anni, l'anno scorso in realtà. E uno degli elementi è l'unità tra diversi strati sociali. Questa era una preoccupazione. La seconda preoccupazione della leadership cinese era quella che le proteste sarebbero potute uscire dai confini di Hong Kong e diffondersi in altri luoghi. Diciamo che in realtà non c'è stata molta simpatia nella Cina continentale rispetto a quello, proprio tra i cittadini della Cina continentale rispetto a quello che è successo a Hong Kong, però quando è successo subito il governo ha mostrato il suo lato paranoico e nello stesso tempo sia paranoico ma anche il suo lato diciamo di sofisticazione, sofisticato nella gestione di queste proteste. Paranoico perché è stato in grado di gestire, ha fatto capire che riesce a gestire diversi tipi di proteste con diversi tipi di risposte e che ha raggiunto un grado appunto di sofisticazione elevato nella gestione del dissenso. Ed è anche un certo equilibrio. Vediamo però che c'è una dicotomia, come vi accennavo prima, ovvero il lato paranoico del governo è emerso molto chiaramente quando è stato postato online un messaggio appunto da parte degli enti governativi in cui si ammoniva di non supportare né di voler riprodurre, ecco, quello che stava succedendo a Hong Kong, perché qualsiasi manifestazione appunto di simpatia o di supporto sarebbe stata repressa in modo inequivocabile appunto e immediato. Nello stesso tempo notiamo anche un lato di sicurezza da parte del governo, perché queste proteste comunque sono continuate, cioè sono state hanno avuto la loro vita fisiologica, non sono state interrotte dal governo, nonostante appunto se qualcosa fosse successo in Cina, nella Cina continentale, sarebbe stata repressa subito. E le proteste di Hong Kong, appunto, come vi dicevo, hanno degli elementi per il governo cinese che ricordano molto quelle 9, e non solo quelle, ma anche non solo quelle di Hong Kong, non solo quelle dell'89, ma anche quelle delle rivoluzioni colorate che sono avvenute in vari altri paesi. Il governo è stato molto intelligente, diciamo, nel gestire le proteste di Hong Kong. Perché? Perché per accomunare anche nell'immaginario pubblico, nella Cina continentale, quelle proteste a quelle avvenute nel 1989, identificate come periodo di caos e un periodo molto negativo tutta la storia cinese, di grande crisi, che cosa ha fatto il governo cinese, sia attraverso i media sia attraverso i suoi canali ufficiali? Accomunava, comunque associava questi studenti alle guardie rosse, cioè a un periodo di grossa instabilità nella Cina, nella storia della Cina, quella della rivoluzione culturale. E quindi l'immagine che è stata trasmessa nella Cina continentale nelle proteste di Hong Kong è stata di studenti estremamente scomposti, estremamente non tanto violenti quanto scomposti, quanto non guidati da razionalità, che avrebbero potuto portare solo instabilità e avrebbero potuto porre, diciamo, dei pericoli per la crescita della Cina. Quindi questa, diciamo, dicotomia nell'atteggiamento, nel comportamento del governo cinese, questa tensione fra la sicurezza e la paranoia è stata molto, molto chiara, soprattutto una sicurezza che riguarda il presente della Cina, il presente di un paese sviluppato, di un paese potente, di un paese economicamente avanzato, e la paranoia però del passato recente, cioè del 1989 in particolare. E un altro elemento, sempre online, sono state postate immagini di incidenti molto, diciamo, evocativi per il pubblico cinese, ovvero la polizia, soprattutto immagini di studenti che si contrapponevano alle forze di polizia in modo non violento, però in modo appunto disordinato, in modo assertivo, e questo ricorda al popolo cinese il 1989. Ed è per questo che il governo ha utilizzato queste immagini per sostenere che questi studenti erano un pericolo molto significativo proprio durante le proteste di Hong Kong. Instagram è stato bloccato in Cina e il messaggio, che è sempre un messaggio di tipo paranoico, era proprio quello: le immagini della protesta di Hong Kong sono le nostre, le postiamo noi, e sono quelle appunto di cui vi ho parlato, ma voi non dovete postare nulla, queste sono di dominio nostro, perché noi abbiamo la nostra appunto narrativa, il nostro discorso. E questo aperto ovviamente apre agli studiosi un dibattito sulla storia della Cina e su come viene utilizzata quel fine appunto nella politica cinese contemporanea e nella gestione delle proteste.
I'll just end by trying to answer your question about whether people are now satisfied or are they scared, or why is there the possibility for not rising up in as much. And I just say, I've talked about the sort of dual-sided emotions of the government, that the government can simultaneously be confident and jittery and paranoid. People also, ordinary people, are capable of having multiple views, and many do. Many people within China both feel that unarguably life has gotten better in certain material terms than it was 10 years ago or than their grandparents could have imagined it being, and they're very proud, many of them, of where the country has gone. At the same time, there are many people who are disgusted about certain aspects of life in contemporary China, such as the corruption problem endemic. For the moment, they may be saying that Xi Jinping seems to be serious about that. There could be a moment when they decide some revelation about how corrupt people are close to Xi Jinping, that disgust would trump that feeling of putting that aside to the other things. It could be that an environmental disaster would make people wonder if they really are living in a China that's significantly better than the China of 10 or 20 years ago, which is a key part of what keeps them. So that I think it's important to realize that people can have these multiple views at once, and also that prediction, and while again, I'm not one to predict that there's the
a looming social crisis that will change the regime. But I'll just say that I also know of several generations of young people who have been written off as apathetic, materialistic, and definitely not the kind of people who would make a social movement. That's exactly what people were saying about the people of Hong Kong until quite recently. And I was first went to China in 1986, and my dissertation topic was on student movements. And I had some graduate students and faculty say, it's too bad you're here when you are, because you're not going to see any kind of interesting youth movement in China now, because this generation of students just cares about getting their hair permed and wearing the latest Western fashions, and they're really not the kind who are going to do something very serious. And they were talking about the generation that took to the streets in 86 and then even more numbers in 89. So I think it's absolutely right to use whatever we can from social sciences, and I would agree that I don't see the makings of that people have made all these wrong predictions. The government has a pretty good hold on the formula for maintaining its rule, but there is also this complete element of unpredictability of what's going to happen within China and what could happen in another part of the world that could have some kind of a ripple effect. So I'll end with that kind of mixed message, but I think that's actually an appropriate one. Nobody was predicting the Soviet bloc was going to unravel in 89. And so we have to have a sense of our lack of predictability. Oh, and one more thing. The fact that things became such a mess in the countries of the Arab Spring after the Arab Spring was a benefit for the Chinese Communist Party. If they were nervous, the people in China were saying, when are we going to get to be like Egypt? Nobody in China is now saying, when are we going to get to be like Egypt? If they were worried in 1989 of saying, when are we going to get the chance to be like Yugoslavia that did away with communism? By the mid-1990s, they were saying, no matter what the Communist Party could say and people would believe, thank God we're not like Yugoslavia. So some things happening in the wider world can matter a lot. I'll end there.
Vorrei concludere cercando di rispondere alla domanda di Angelo che mi ha posto prima sul fatto perché appunto a quanto pare c'è un Jinping ha il potere di mantenere sotto controllo la situazione e le proteste sono sempre più sotto controllo, quindi come mai, perché non ci sono più queste manifestazioni di senso così plateale. Io ho parlato di questa dicotomia presente nell'atteggiamento e nelle politiche del governo, delle risposte alle proteste del governo cinese, e una dicotomia appunto una sicurezza e nello stesso tempo una paranoia, che sono sentimenti quasi emotivi, sono difficili anche da inserire in categorie appunto più scientifiche, e sono anche atteggiamenti molto simultanei, cioè nello stesso momento si manifestano grosse manifestazioni di sicurezza, di aperture, però d'altra parte manifestazioni di paranoia, ho fatto prima appunto l'esempio in caso di altre proteste di Hong Kong. Quello che vorrei sottolineare è che all'interno della popolazione cinese non c'è una visione univoca della propria situazione, quindi c'è una percezione, c'è un'autorappresentazione del proprio status, della propria, del proprio essere appunto in un paese come la Cina, che non è la stessa. Per esempio una grossa parte della popolazione cinese è grata al governo cinese per aver aumentato considerevolmente migliorato considerevolmente le condizioni di vita, per aver portato una società che aveva grosse parti appunto c'era molta povertà e soprattutto nelle zone rurali, ha portato dei grossi benefici, e quindi c'è questa gratitudine e questa anche lealtà rispetto a una leadership che è responsabile di tutto questo cambiamento positivo. E nello stesso tempo ci sono anche una parte di popolazione che prova un certo disgusto invece verso la leadership in carica, e comunque verso la leadership in carica di quella precedente. precedenti. Questo per vari motivi, per esempio l'elemento della corruzione è molto importante, apparentemente il presidente Xi Jinping sta facendo molto in questo senso, però è anche vero che quando escono per esempio delle notizie, quando filtrano di persone molto vicine a Xi Jinping che diciamo, sono all'interno di dinamiche di corruzione, questo preoccupa molto, molto i cittadini, perché per capire anche fino a che punto la Lega Cittadale è seria nel portare avanti questa campagna di anticorruzione. E un altro elemento fondamentale sono i disastri ambientali. Quelli che si sono verificati, che si stanno verificando in Cina negli ultimi decenni, sono una parte molto importante del disagio che la popolazione cinese vive oggi. E molti si stanno interrogando, sì è vero che tante cose sono migliorate, però è veramente così, cioè la Cina di oggi è veramente tanto migliore di quella di 10 o di 20 anni fa? Ora dunque io non sono, se parliamo appunto di previsioni, non voglio fare previsioni, non penso sia possibile farlo, quello che posso dire è che ero in Cina nel 1986, quando stavo lavorando alla mia tesi di dottorato, e l'argomento erano proprio della tesi di dottorato erano i movimenti studenteschi. E quello che mi si diceva appunto nel 1986 era: come è possibile, secondo non vedrai che non troverai niente, questa è una tesi che non ha senso, perché questa generazione di giovani è nata ed è cresciuta con testi diciamo forniti dal governo, con una censura molto forte, quindi non è possibile che queste persone cresciute diciamo nell'impossibilità di essere influenzate da idee diverse riescano a unirsi per creare dei movimenti studenteschi di senso, e vedrai che non troverai nulla, perché appunto in realtà le aspirazioni di questi studenti è di essere sempre più simili a voi occidentali, e sono interessati alla moda, quello che a loro interessa è crescere economicamente, e queste persone che mi parlavano in questo modo parlavano della generazione di studenti che poi nel 1986 in misura molto più massiccia nel 1989 sono scesi in strada come noi sappiamo. Quindi è vero che non si possono fare previsioni, soprattutto come scienziato sociale non posso dire di avere degli elementi per fare delle previsioni, e anche perché il governo sembra avere veramente sotto controllo la situazione e quindi non è possibile diciamo prevedere qualcosa di un crollo, una crisi. Però c'è anche un elemento che è molto importante, che è quello della non prevedibilità di certe situazioni. Forse il mio messaggio vi può sembrare ambiguo, perché non è un messaggio definitivo, però vi devo dire che nessuno si sarebbe aspettato che nel 1989 l'Unione Sovietica sarebbe collassata. Nello stesso tempo, durante le proteste, le primavere arabe, si preoccupavano in Cina che i cinesi pensassero di voler essere come gli egiziani. Quindi questo elemento paranoico, questo elemento di non prevedibilità, diciamo, è presente nella leadership cinese, come appunto nel caso degli anni 90, quando si parlava appunto del crollo dell'Unione Sovietica, ci si preoccupava che i cinesi volessero essere come l'ex Jugoslavia, appunto Jugoslavia, mentre invece negli anni 90 nessuno più in Cina voleva essere come nella situazione appunto dell'ex Jugoslavia. Quindi c'è questo elemento del non poter prevedere quello che succede in questo tipo di sistemi politici.
Thank you.